Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, è domenica 11 aprile 2021, Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Apriamo come sempre con l'andamento della curva dei contagi da Covid-19 in Valle Camonica, un andamento stabile come ci aggiorna come sempre il report quotidiano dell'ATS della Montagna. I numeri di ieri dicono infatti che in Valle sono stati rilevati 72 nuovi contagiati, in lieve aumento rispetto a 24 ore prima, il che porta a superare i 7.000 contagi tra la popolazione, 7.051 per la precisione, che sommati a quelli all'interno delle case di riposo porta ad un totale di 7.425 camuni risultati positivi al tampone dall'inizio della pandemia. L'aumento giornaliero di guariti è pari invece a 22 unità per un totale di 5.840. Calano i numeri in Lombardia e nel Bresciano. La nostra regione ieri ha registrato 2.974 casi, di cui 477 nella nostra provincia. Venerdì erano 512. Al lavoro negli hub vaccinali della Valle Camonica, che permetteranno la campagna vaccinale di massa, ovvero quelli situati al centro congressi di Boario e al BIM di Edolo, che partiranno con il loro lavoro nella giornata di domani, ci saranno non solo il personale dipendente libero professionista della SST di Valle Camonica, ma anche dei volontari. Tra questi 110 provengono dall'iniziativa We Stop Covid del Rotary Club Lovere Iseo Breno. Il progetto presentato nei giorni scorsi è nato a livello nazionale, ma assume connotazioni differenti a seconda dei territori. In Valle Camonica, grazie proprio alla collaborazione con la SST, si potrà iniziare appunto già da domani. La collaborazione prevede una durata di 3 mesi. Nicoletta Castellani, presidente della Rotary Lovere Iseo Breno, ha spiegato che i volontari al lavoro dal lunedì al sabato integreranno il personale sanitario e quello della struttura sotto il coordinamento dell'ingegner Maurizio Morlotti, direttore sociosanitario. In pratica si occuperanno della gestione dei flussi di utenti dentro e fuori il lab vaccinale, ma anche della somministrazione del vaccino stesso con medici ed infermieri abilitati. L'iniziativa, ha sottolineato Maurizio Galavotti, direttore generale della SST, conferma la grande generosità del territorio camuno sebino. L'accordo, ha poi proseguito, mette un qualificato e strutturato volontariato al servizio delle esigenze vaccinali della popolazione, secondo lo spirito filantropico che da sempre contraddistingue lo storico sodalizio. Cambiamo argomento. Sarà una seconda parte del mese di aprile abbastanza complicata per il traffico camuno, nello specifico per quello che riguarda la statale 42 nei territori di Cividate Camuno, Breno e Darfo Boario Terme. Da domani infatti ANAS ha previsto alcuni lavori che comporteranno inevitabili modifiche al traffico. Iniziamo dai lavori per la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza lungo i ponti di Cividate Camuno e Breno, dal chilometro 86.460 al chilometro 87.225. Per sentire i lavori, il tratto sarà interessato fino al 30 aprile da un senso unico alternato durante i giorni feriali. La strada sarà liberamente accessibile su entrambi i lati nei fine settimana, dalle ore 14 del venerdì fino alle 9 del lunedì successivo. Previsti dunque incolonnamenti e code, oltre che il riversamento del traffico nel centro abitato di Breno. A Darfi invece, sempre da domani, si procederà alla sostituzione dei giunti di dilatazione sui ponti dal chilometro 77.220 al chilometro 78.700. Anche in questo caso sarà istituito un senso unico alternato, ma fino a venerdì 23 aprile e con sospensione dei lavori durante il fine settimana. Deve ancora essere sottoposto all'interrogatorio di garanzia il 54enne che una settimana fa ha preso di mira con dei colpi di fucile prima ed un inseguimento in auto poi 4 giovani che erano pronti a passare il fine settimana di Pasqua in una baita degna di Breno. L'uomo resta sei domiciliari ma con accusa a suo carico ridimensionate. Il giudice delle indagini preliminari ha infatti ritenuto opportuno non contestare all'uomo che ha aggredito i giovani dopo aver chiesto loro della droga ed aver ricevuto una risposta negativa il tentato omicidio plurimo, ma solo il danneggiamento, la violazione di domicilio e le minacce. Secondo il GIP, i 4 colpi di fucile sparati non sarebbero stati idoni a provocare la morte dei giovani perseguitati, ma a danneggiare le porte, la TV e la PlayStation che sono state di fatto colpite. I 4 ragazzi, mentre l'uomo stava ricaricando il fucile, erano riusciti a fuggire e nascosti nel bosco, hanno prima fatto perdere le loro tracce e poi chiamato aiuto. Racconto il loro che, secondo il sostituto procuratore, titolare dell'inchiesta, sarebbe invece sufficiente per accusare il 54enne di tentato omicidio plurimo aggravato da futili motivi. L'uomo, come detto, resta ai domiciliari e sarà interrogato solo quando sarà guarito dal Covid-19, da cui era affetto già durante l'episodio di sabato scorso. C'è tempo fino alle ore 12 di venerdì prossimo per partecipare al contributo messo a disposizione dalla comunità montana, ente gestore del Parco dell'Adamello, per inserire nei rifugi in alta quota delle panche, delle tavole panche che possano permettere il distanziamento fisico tra persone. L'obiettivo è quello di far vivere in tutta sicurezza l'estate che sta per arrivare all'interno dei rifugi in alta quota. Sappiamo che dovremo sempre seguire delle regole che ormai conosciamo bene, tra cui appunto quella del distanziamento fisico. Per questo motivo l'ente comprensoriale ha previsto questo contributo per la consegna dell'attrezzatura realizzata con legname della Valle Camonica e certificato PFC per esterni ai proprietari e gestori di rifugi, di agriturismi in attività che intendono consentire l'accessibilità e la libera sosta presso la propria azienda e ad associazioni e gruppi che gestiscono rifugi o bivacchi sempre all'interno del Parco dell'Adamello. Tra i requisiti anche che le panche siano posizionate all'esterno e che siano usufruibili liberamente da tutti. In questo modo, come detto, si intende facilitare il rispetto del distanziamento tra persone e al tempo stesso il mantenimento della capacità ricettiva nei rifugi. Il bando è consultabile sul sito del Parco dell'Adamello. Le domande vanno presentate all'ufficio protocollo della comunità montana a Breno o inviate tramite posta elettronica certificata a protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it. Presentato a fine marzo, il progetto ADA 270 è entrato nel vivo giovedì scorso, quando sul pian di neve l'elicottero di Elimast ha iniziato a trasportare tutto il materiale necessario al gruppo, composto da una decina di persone, per vivere e lavorare per 2 settimane a quella che è un'operazione senza precedenti. Obiettivo del progetto è infatti quello di estrarre una carota di ghiaccio lunga 270 metri che permetterà di conoscere al meglio la storia del pian di neve e con esso delle Alpi italiane. Le operazioni di estrazione avverranno di notte. Per questo, in alta quota, oltre a tutto il necessario per affrontare le giornate di lavoro, sono state portate anche delle torri faro. Tra le strumentazioni trasportate, anche le speciali cassette, dentro cui saranno inseriti gli spezzoni di ghiaccio, lunghi 70 cm l'uno, che saranno trasportati nel laboratorio Eurocold di Milano per essere analizzati. A garantire la sicurezza dell'equipe, guidata da Walter Maggi, professore di geografia fisica alla Bicocca di Milano, nonché glaciologo di fama internazionale, la REU, a cui sono state fornite le coordinate della piazzola d'emergenza che si trova a poche centinaia di metri dal campo base. Il progetto, che coinvolge partner pubblici come la comunità montana del Parco dell'Adamello, oltre che privati, prevede il massimo rispetto dell'ambiente, tant'è che a fine estrazione tutto dovrà essere lasciato com'era. Apriamo la pagina dedicata allo sport. Ancora una nona posizione, ancora un punto di distacco dalla zona playoff per il Brescia, che nella gara di ieri in casa contro il Pescara si sono dovuti accontentare di un pareggio. Il Brescia era andato in vantaggio al 17° del primo tempo grazie a Iagello, vantaggio che però è diventato pareggio 10 minuti dopo con un gol di De Sena. Un risultato che è rimasto tale fino a fine gara, contrassegnata verso la fine del secondo tempo dalla necessità di soccorrere Gianluca Grassadoni, allenatore del Pescara, col da un malore. Prossima sfida per la squadra di Pep Clotet sabato prossimo contro la capolista Empoli. Le rondinelle intanto si sono dedicate anche alla beneficenza. Le maglie indossate nella gara di ieri infatti sono state autografate dai giocatori e messe all'asta per sostenere la San Vincenzo De Paoli, che si impegna ad aiutare le persone in condizioni di sofferenza morale e materiale tramite interventi diretti. Le previsioni della vigilia sono state rispettate. Ad aggiudicarsi l'edizione 2021 dell'Adamello Ski Raid sono stati il 37enne francese Bon Mardion e l'austriaco Jacob Herrmann, che hanno completato i 34 km di percorso in 3 ore, 41 minuti e 57 secondi, dominando per tutta la gara ed al comando in tutte e quattro le salite e discese. Il podio della manifestazione è giunto alla 7ª edizione è tutto straniero. Il secondo posto è andato infatti agli svizzeri Werner Marti e Martin Hantamatten, mentre il terzo gradino del podio è stato aggiudicato da Christian Hoffmann e Paul Berniak. I primi italiani a comparire in classifica alla 4ª posizione sono stati il trentino Federico Nicolini ed il valtellinese Andrea Prandi. Anche la gara femminile di 30 km ha visto dominare dall'inizio alla fine la coppia formata da Giulia Murada e Giulia Compagnoni. Le due portacolori del centro sportivo Esercito hanno concluso con il tempo di 4 ore, 11 minuti e 40 secondi davanti a Lorna Bonnell e Marianna Giacerchikova e dalle atlete di casa Corinna Ghirardi e Bianca Balzarini dell'Adamello Ski Team. Si conclude così con soddisfazione da parte degli organizzatori una difficile edizione dell'Adamello Ski Raid, fortemente voluta nonostante le restrizioni causate dalla pandemia abbiano causato non pochi problemi. L'appuntamento ora è per l'8ª edizione, che cadrà nel 2023. Passiamo al traffico, partendo da Ceto, dove il Comune ordina fino al 23 aprile, escluso il fine settimana, la chiusura al transito della strada per la Valpaghera nel tratto dal Vio per la località Scalassoni in poi per la realizzazione del tratto di condotta forzate da approvvigionare le tubazioni, mentre a Cerveno fino al 20 aprile il Comune impone il divieto di transito sulla strada comunale di Via Vento per lavori di rifacimento delle facciate di un'abitazione. A Pianconi invece fino al 30 aprile per lavori di interramento della nuova linea ABT, il Comune ordina il divieto di transito veicolare e pedonale in via Vigne dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e sempre fino al 30 aprile, ma alle 17 il Comune di Berzodemo per lavori di messa in sicurezza e regimazione delle acque nel tratto Berzo Monte istituisce il senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto di strada provinciale 84 all'interno del centro abitato dal chilometro 3410 al chilometro 4610 dal chilometro 5380 al chilometro 6 in direzione Cepo. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di questa domenica. Cielo prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata, con diffuse precipitazioni fino a sera. Temperature minime in aumento ad 8 gradi, massime in calo ad 11 gradi, venti moderati. I funerali di oggi ad Erbanno di Darfo Boario Terme, funerali di Francesca Tottoli di 35 anni alle 15 nella chiesa parrocchiale. Oggi, domenica della Divina Misericordia, la Chiesa ricorda Santo Stanislao, ma anche Beato Angelo Carletti da Chivasso, San Barsanofio, San Domnione di Salona, Beata Elena Guerra, Beato Lanuino, i Beati Paolo e Giacomo, a tutte le persone che celebrano il proprio onomastico, i nostri auguri. È tutto per questa edizione, Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione, a voi tutti l'augurio di una buona domenica.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.